Il movimento dei macchiaioli si sviluppa in Italia, in particolare a Firenze, in Toscana, a partire dal 1850 fino alla fine degli anni 60, inizio degli anni 70. È un movimento che coincide fortemente con il movimento del Risorgimento italiano, tanto che molti degli esponenti dei pittori dei macchiaioli fanno parte, combattono e si schierano per il Risorgimento italiano. E in particolare, proprio a partire dal 1861, la data in cui c'è la prima esposizione a Firenze del movimento dei macchiaioli, che la scelta anche dei temi rappresentati ha uno sguardo molto attento al sociale, al quotidiano, un nuovo realismo che si distacchi con quelli invece che erano i temi della tradizione, di argomento storico, accademici, e che coincidevano con il governo autoritario precedente, alla ricerca di una nuova estetica che coincida con quella del nuovo Stato italiano. Il movimento dei macchiaioli si sviluppa in particolare a Firenze, dove c'è il ritrovo culturale di questi pittori, a Caffè Michelangelo in Via Larga, oggi si chiama Via Cavour, e in particolare attorno allo scrittore e critico d'arte Diego Martelli, che scriverà su due giornali che lui stesso ha fondato, che sono il Gazzettino delle Arti del Disegno e il Giornale Artistico, due giornali espressamente dedicati all'arte, in cui Diego Martelli espone le sue idee sulla pittura e in particolare definisce la macchia in opposizione della forma, quindi proprio in netto contrasto con quello che era il disegno accademico. Il termine macchiaioli in realtà è coniato da Telemaco Signorini, altro esponente del gruppo, che si ispira per coniare questo nome da una critica che era stata fatta al gruppo proprio in occasione della prima esposizione, un po' come poi succederà nel 1874 agli impressionisti. I macchiaioli conoscono i movimenti degli impressionisti, ma in realtà la loro pittura parte ancora prima e ci sono sicuramente dei punti di contatto con i movimenti degli impressionisti, ma anche delle forti differenze. Beh, sicuramente c'è l'atteggiamento anti-accademico e c'è uno stesso rifiuto del disegno. Il disegno come prospettiva, il disegno come contorno, in quanto qualcosa che nella realtà non esiste e che può essere sostituito completamente con l'utilizzo di colori guati, colori e masse contrapposte date per pennellate che definiscono, proprio per differenza tonale, il limite di un oggetto. La struttura forte è data quindi dalla macchia in opposizione alla pennellata impressionista, cioè la macchia diventa in qualche modo lo scheletro strutturale, è ciò che dà equilibrio al quadro, ne bilancia i pesi a destra, a sinistra, in basso o in alto, ma anche serve per poter dare il contrasto e il senso di profondità. Gli impressionisti invece utilizzavano la macchia come un vero e proprio puntino, al di là del fatto che poi fosse una virgoletta, un segno più grosso o più piccolo a seconda dello stile grafico dei vari impressionisti, ma questi puntini si dissolvevano poi quando si guardava la tela da una certa distanza, mantenendo tutta la loro forza, la forza, la saturazione, la luminosità delle varie tinte e in qualche modo ricreando sulla tela con gli strumenti della pittura, cioè il pennello e il colore, lo stesso effetto ottico che avviene nel nostro occhio o nella macchina fotografica. Gli esponenti dei macchiaioli sono Raffaello Sernesi, Giovanni Fattori, Telemaco Signorini, Silvestro Lega, Giuseppe Abbati e Odoardo Borrani. Questi sono i più importanti. Il più importante esponente dei pittori dei macchiaioli è sicuramente Giovanni Fattori, che nasce nel 1825 a Livorno e vi morirà nel 1908. Partecipa ai moti rivoluzionari del 48, anche se la sua famiglia inizialmente lo costringe a non schierarsi apertamente poi per quello che sarà il Risorgimento, è anticlassico e si avvicina al movimento culturale di Diego Martelli e alla sua scuola fondata nella sua villa di Castiglioncello, e poi al gruppo del Caffè Michelangelo di Firenze, dove conosce gli altri macchiaioli. Per lui la macchia è lo strumento per indagare la realtà secondo il puro verismo, con un'attenzione proprio per il quotidiano, quindi un quadro non deve essere costruito mettendo in posa i soggetti, ricercando la composizione, ma andando piuttosto a fare degli schizzi, dei bozzetti all'aperto, proprio perché all'aperto si possono vedere i contrasti di luce più forti e la realtà più vera nella sua essenza. Anche se ricordiamo che i macchiaioli sono meno interessati agli effetti di luce e proprio a riportare sulla tela, gli effetti di luce, come invece, troviamo negli impressionisti. Tra i temi prediletti, nei dipinti di Giovanni Fattori, sicuramente quelli della vita militare, e questo gli deriva sia dalla sua partecipazione a questi movimenti del Risorgimento, sia perché dopo il 61 spesso le committenze richiedono quel tipo di tematiche, ma anche perché tra i suoi maestri di accademia vi era stato Bezzuoli, che era un specializzato nella rappresentazione di grandi battaglie storiche in cui veniva esaltato l'amore di patria e il coraggio virile. Fattore invece rappresenterà delle scene di battaglia, delle scene militari, ma in cui sottolinea i poveri contadini, gli operai, l'essere umano più comune, più normale, che è costretto alla guerra e alla vita militare. Quindi la vita militare nella sua asprezza, nella sua durezza, nei suoi atteggiamenti più duri e tragici. Oppure, nella stessa maniera, quando rappresenta il lavoro dell'uomo, rappresenterà soprattutto il lavoro del contadino e la terra inaridita del sole della sua campagna, quella che lui conosce meglio, e cioè la Maremma toscana. Nel 1869 diventa professore all'Istituto di Belle Arti di Firenze, nel 1886 diventerà docente all'Accademia di Belle Arti e nel 1875 avrà l'occasione di poter esporre alcune sue opere al Salon di Parigi e quindi di avere un riconoscimento internazionale per uno Stato, quello italiano, che ormai parecchio tempo non aveva un riconoscimento all'altezza, degli altri stati internazionali. Nel 1859 Fattori partecipa a un concorso che era stato organizzato dal governo provvisorio toscano di Bettino Ricasoli, che voleva la realizzazione di quattro grandi tele. Che fossero dedicate alla battaglia di Curtatone, di Palestro, di Magenta e di San Martino, quindi le battaglie che avevano in qualche modo caratterizzato la sconfitta degli austriaci e quindi il risorgimento italiano. Fattori vince grazie a un bozzetto che presenta e lavorerà negli anni seguenti, tra il 59 e il 1862, proprio la realizzazione di questo grande olio su tela, sono 240 x 348 cm, che oggi si trova a Firenze, a Palazzo Pitti, alla Galleria d'Arte Moderna di Palazzo Pitti, e che rappresenta appunto la battaglia di Magenta. Fattori non rappresenta la vittoria, l'esaltazione della battaglia, la sconfitta del nemico avverso, ma rappresenta invece il momento successivo alla battaglia. Si vedono i soldati sconfitti, ci sono a terra i cadaveri dilaniati dalla battaglia, ci sono i soldati feriti che si ritirano e in primo piano c'è la carrozza, il carro con le suore che soccorrono i feriti, gli ammalati, che rappresenta appunto la Croce Rossa, la prima forma di Croce Rossa. E già in questo grande quadro si vede proprio la tecnica dei macchiaioli, cioè la tecnica della macchia che ormai è stata perfezionata e che lo vediamo sia nell'insieme, nel modo in cui Fattori riesce a bilanciare il quadro, ma anche proprio nel modo in cui realizza i dettagli nella terra, nei ciuffi d'erba, nei rami o nelle pietre, oppure guardate nella strada dove si proiettano le ombre dei cavalli e dei cespugli che ci sono che costeggiano la strada e che contrastano con i solchi duri della terra, in modo da creare e da mettere in risalto i contrasti attraverso la macchia. Una macchia che sembra quasi in qualche modo derivare dalla stessa tradizione pittorica italiana, in particolare quella macchia che già Giotto era riuscito a introdurre nella sua pittura per poter dare più volume alle sue figure. Un altro quadro molto indicativo di quella che è la tecnica esecutiva della pittura di Fattori è sicuramente la Rotonda dei Bagni Palmieri, un quadro dipinto olio su tavola nel 1866, un quadro di piccolissime dimensioni, 12x35 cm, sembrerebbe quasi un bozzetto, ma in realtà per Fattori era assolutamente un quadro definitivo, quadro che oggi si trova a Firenze, Palazzo Pitti, la Galleria d'Arte Moderna. Lo sappiamo che è un quadro definitivo perché, nonostante sia stato dipinto all'aperto, c'è rimasto un intero taccuino di disegni che ci testimoniano come avesse fatto tutta una serie di studi e fosse stato molto attento alla realizzazione di quest'opera di pur piccole dimensioni. L'opera rappresenta i bagni più famosi della Riviera, dove sua moglie, la moglie di Giovanni Fattori, che si chiamava Settimia, e che era ammalata di tubercolosi, si recava spesso per poter prendere un po' di sole, un po' di aria, in modo da beneficiare appunto per la sua malattia. Si vedono proprio le tende tese a proiettare ombra e queste donne che sono sedute e chiacchierano tranquillamente. È una scena di vita quindi molto concreta, quotidiana, e ciò che però ci colpisce, e che sicuramente è dovuto alla piccola dimensione del quadro, ma in realtà poi ritroviamo la stessa tecnica, la stessa forza nei quadri di grandi dimensioni, è proprio come sia le forme delle figure, sia le forme del terreno, del mare, del cielo, sono delle grandi macchie di colore. Non c'è quasi differenza di dimensioni, di importanza, o di profondità tra il cielo bianco e la macchia nera del vestito di una delle donne, oppure tra la macchia rossa del vestito della donna più a destra o la macchia azzurra del mare. Tutti hanno la stessa identica importanza e sembrano quasi incastrarsi come una sorta di puzzle l'uno nell'altro, fino a ottenere l'equilibrio più perfetto. Spesso nei quadri dei macchiaioli è determinante la scelta del formato orizzontale, questo perché sono paesaggi e quindi nel paesaggio solitamente è l'orizzonte che determina la visione e quindi diciamo che è una scelta abbastanza voluta. Però in questo quadro è proprio evidente come queste tre fasce orizzontali, quella delle tende, quello del paesaggio e quello del bagno, del terreno, della terrazza su cui sono sedute tranquillamente le donne, siano proprio delle forme geometriche date dalla macchia che caratterizza l'equilibrio formale e di tutto il quadro. Altro esponente molto importante del gruppo dei macchiaioli è Giuseppe Abbati, di cui analizziamo Chiostro, quadro dipinto tra il 61 e il 62, un quadro sempre di piccole dimensioni. Stiamo parlando di un formato di 19,3 x 25,2 cm, quindi veramente molto piccolo, dipinto ad olio su cartone che si trova sempre a Firenze, Palazzo Pitti. In questo caso, il soggetto rappresentato è il chiostro che si trova all'interno del cortile della chiesa di Santa Croce, chiostro che era in restauro e che Abbati rappresenta proprio perché lo colpisce il contrasto che si forma tra il colonnato scuro, netto, in ombra, e invece i blocchi di marmo che sono posizionati accanto al chiostro e che formano dei contrasti molto netti tra le zone di luce e le zone di ombra di queste pietre, in modo da creare automaticamente delle macchie, che formano la tridimensionalità, che suggeriscono la tridimensionalità dello spazio rappresentato. Faccio notare anche il terreno dove l'ocra chiara si miscela quasi con una pennellata veloce con l'erba, quasi che ci fosse un dettaglio non finito, una zona non finita, del quadro, e il piccolo soggetto che è appoggiato a una delle colonne, che è realizzato con una tecnica velocissima ma azzeccata. E questa è proprio la grande capacità dei macchiaioli e l'uso della macchia, cioè riuscire con poche pennellate, con l'utilizzo di una macchia, a raccontare, cioè a descrivere il soggetto che si vuole rappresentare. In questo caso osservate per esempio il berretto blu che sta sulla testa del ragazzino, che è veramente una macchia, che forma una sorta di C sulla quale si interseca, si intromette una zona d'ombra e che poi è la parte cascante, la piega del berretto stesso. Sempre di Giovanni Fattori, invece, è in vedetta, o anche chiamato il muro bianco, un dipinto realizzato olio su tela nel 73, oggi di proprietà privata, di dimensioni 37 x 56 cm. È un quadro molto famoso perché qui Fattori, con veramente pochissimo colore e il soggetto ridotto al minimo, riesce però a creare un grande spazio, un grande equilibrio all'interno della tela. Vedete che è rappresentata una zona assolutamente pianeggiante, arida, deserta, con un muro bianco di calce e accanto a questo muro dei soldati a cavallo, uno più vicino a noi che proietta ombra sul muro e quindi crea una macchia molto evidente, e altri due soldati che sono appena spuntati da oltre il muro e che quindi entrano in campo all'interno del quadro. Vedete proprio come le macchie sono fondamentali, in questo caso proprio anche le macchie del bianco e del nero, della divisa che è nera, del cappello che è bianco, della fascia bianca che si staglia e taglia la divisa nettamente, o del cavallo bianco e del cavallo nero. Ma queste poche macchie in qualche modo danno l'equilibrio assoluto perfetto di tutto il quadro, riempiendo e bilanciando anche ciò che non è descritto. In qualche modo qui Fattori riprende la tradizione, l'esperienza che in questi stessi anni gli impressionisti stavano cercando di cogliere dalle incisioni orientali, dalle incisioni a xilografia realizzate da Hokusai che arrivavano proprio in quel momento in Europa. Telemaco Signorini del gruppo dei macchiaioli è sicuramente quello più colto, è quello che oltre all'attività pittorica porta avanti anche un'attività di saggista, andando proprio insieme ad Adriano Cecioni a definire in maniera teorica quelli che sono i principi, le regole, la ricerca artistica portata avanti da questo gruppo di pittori, ed sarà proprio lui che rilancerà il termine dei macchiaioli per definire il gruppo stesso. Nei suoi quadri spesso vediamo affrontare dei temi di natura sociale, che si riallacciano a certe scelte fatte dagli impressionisti, che però solitamente tendevano di più a cogliere della vita parigina gli aspetti di gioia, della bohème, della bella vita. Mentre Signorini va a cogliere della vita che vede attorno a lui anche degli aspetti non così eccellenti e divertenti. È il caso, per esempio, della sala delle agitate nell'ospizio di San Bonifacio, in cui Signorini rappresenta appunto l'interno di un manicomio. È un quadro del 65, un olio su tela che oggi si trova a Venezia, a Pesaro. E vediamo proprio come c'è questo fortissimo contrasto tra i muri bianchi di calce, dipinti in questo modo per poter mantenere l'igiene, come si era soliti fare in quegli anni, in quei decenni, negli ospedali o nelle case di cura, e quasi a occupare solo una parte, neanche un terzo del dipinto, le figure delle donne che sono qui rinchiuse e che si agitano però quasi in ombra, perché la luce che entra da delle finestre che sono esterne, che noi non vediamo inquadrate, quindi è una luce che arriva da destra, da fuori campo, illumina soprattutto le pareti bianche, risalta, mette in risalto, cioè il vuoto, ciò che non è riempito, non è descritto di nulla. mentre le agitate, proprio perché dalla società in qualche modo sono messe in disparte, rimangono invece in ombra. Oppure, sempre Signorini, nella toilette del mattino, ambienta il soggetto del quadro in una casa di tolleranza, dove alcune prostitute si sono da poco rimesse, si stanno riprendendo dopo la notte trascorsa con i clienti e si stanno appunto lavando, sistemando, aggiustando i capelli. La casa è nella penombra, mentre la luce radente del sole che sta sorgendo entra dalle finestre semi chiuse. E crea dei giochi di luce molto particolari, dei tagli di luce del sole che entra creando delle zone rettangolari a terra o creando delle evanescenze, delle dissolvenze in altre parti del quadro. Osservate per esempio in primo piano sulla destra la donna seduta sul letto di cui si intravede il copriletto rosso, e anche qui guardate proprio in quante macchie di arancioni, di rosa, di rossi sono stati utilizzati per dipingere la sua superficie, ma come Signorini sia attento proprio ai giochi di luce, la luce radente che gli passa attraverso i capelli, mettendo in risalto alcuni ciuffi, oppure che colpisce le spalle e il gomito in modo da staccare la forma rispetto al corpetto nero. E sono questi giochi di luce, di ombre, di contrasti che spesso ritroviamo nei temi di Signorini, ma anche degli altri macchiaioli, anche quando va a prendere, appunto, come in questo caso, dei soggetti particolari che in qualche modo si riallacciano a quelli di Henri de Toulouse-Lautrec o di Edgar Degas.